Oggi andremo avanti nel nostro percorso con Colossesi, con questa lettera scritta da Paolo. Per la precisione, oggi vedremo dai versetti 11 fino al versetto 17. E parleremo di una realtà e delle conseguenze. Diciamo, è uno schema abbastanza, penso, comune a tutti noi in generale. Quando si viene a conoscenza di una realtà ci sono poi delle conseguenze. Pensiamo a cose grandi, non so, ad esempio la circumnavigazione della Terra, quando scoprirono che effettivamente per andare dall'Europa alla Cina non bisognava fare tutto il giro così, ma si poteva fare anche così, ha portato delle conseguenze, o anche cose molto più alla nostra mano. Se mangio cioccolata tutto il giorno e non mi lavo i denti, mi vengono le carie. Quindi, conseguenza, limito la cioccolata, lavo i denti. E oggi vedremo lo stesso una verità che Paolo insegnerà ai Colossesi e che la parola di Dio ci insegnerà anche a noi. E vedremo delle conseguenze che comporta questa verità. Così vorrei pregare insieme e poi leggere il testo e vedere cosa dice. Grazie Padre Santo per questa serata, grazie perché possiamo essere qui riuniti davanti alla tua parola e ti chiediamo che veramente il tuo spirito possa aiutarci a conoscerti di più e trasformarci sempre di più a immagine di Cristo. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora leggo da Colossesi capitolo 3, dal versetto 11 al 17, dove dice: «Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Rivestitevi dunque, come eletti di Dio, santi, amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri, perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza. Cantate di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate, in parole e in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui». Così abbiamo detto che inizieremo con una verità. E questa verità la troviamo al versetto 11. La possiamo intitolare «Cristo è tutto». E questa verità ha a che fare, diciamo, con la natura della salvezza e, come di conseguenza, anche con la natura della Chiesa. Vedremo insieme queste due cose. Ha a che fare con la natura della salvezza perché ci spiegherà e insegnerà quali sono i prerequisiti per essere salvati. Così inizia questo versetto e possiamo vedere che la salvezza non riguarda la tua cittadinanza. Parla di greco o giudeo. Possiamo vedere che non riguarda il tipo di religione che ti è stata tramandata dalla tua famiglia, essere circonciso o incirconciso. Non riguarda nemmeno quanto acculturato sei, il livello di istruzione che hai avuto, barbaro, scita. Per la precisione, questi erano dei popoli che per i greci e per i romani venivano considerati come non acculturati, degli ignoranti, dei barbari, insomma, come anche noi a volte possiamo utilizzare questa parola. E poi vediamo che in questo versetto mostra come non è importante nemmeno lo status sociale. Qui parla di essere schiavi o liberi. Al giorno d'oggi potremmo dire non importa se sei un dirigente di banca o se fai le pulizie al supermercato. Una sola cosa importa, che Cristo è tutto ed è in tutti. E questo ci mostra come il focus di quello che riguarda il vestirsi di questo uomo nuovo, di cui abbiamo iniziato a vedere la volta scorsa insieme a Orazio, ha a che fare con Cristo e Cristo soltanto. È qualcosa che avviene in noi, su di noi, ma il centro, il focus, il prerequisito fondamentale è Cristo. E questo di conseguenza ha a che fare anche con la Chiesa. Possiamo imparare qualcosa da questo versetto su come è composta la Chiesa. Sappiamo anche da testi analoghi, in altre lettere di Paolo, che ciò che importava non era l'appartenenza a una certa nazione, non era neanche il sesso, essere maschio o femmina, ma quello che importava è avere Cristo. Cristo è tutto. E così vediamo che la comunità che quindi si crea è una comunità variegata. Oggi noi ne siamo degli esempi. Abbiamo in mezzo a noi italiani, svizzeri, americani, scozzesi, romeni, anche dal Sud America e così via. E questa è una cosa fantastica, vedere come quelle barriere sociali che viviamo in generale nella nostra vita quotidiana, magari al lavoro, con i vicini, quelle barriere sociali che esistono e che dovrebbero in qualche modo dividere a causa della nostra natura peccaminosa, vengono abolite in Cristo. Dall'amore che c'è all'interno della Chiesa non ha più importanza essere greco o giudeo, essere circonciso o incirconciso, essere acculturato, avere lauree e non averne, ma quello che importa è avere Cristo. E così, per comprendere meglio questo concetto di Cristo è tutto, potremo vederlo in una, diciamo, in tre chiavi di lettura: un test, una consolazione e un invito. Un test è domandarci se Cristo è veramente tutto per me. Cristo è veramente tutto per te? Su cosa stai affidando la tua salvezza? Su cosa ti stai appoggiando? In cosa ricerchi anche la pace e la serenità del tuo percorso di vita e della destinazione che avrà? Abbiamo visto nel capitolo precedente che c'erano tanti che cercavano di imporre ai Colossesi, questi falsi dottori, un'equazione diversa da quella che aveva insegnato Paolo, che era Cristo soltanto. E loro cercavano di portare Cristo più qualcos'altro. Cristo più feste e noviluni, Cristo più culto degli angeli, Cristo più astenersi da fare questo o dal mangiare quell'altro. E quindi vediamo com'è importante, ed è un test anche questo, riflettere se ciò sulla quale noi basiamo la nostra salvezza, ciò che ci aspetta nell'eternità, è solo su Cristo o è su Cristo più qualcos'altro? Cristo più la mia frequentazione in chiesa, Cristo più la mia lettura quotidiana o la mia lettura annuale della Bibbia o così via. Come vedete, non sono cose negative quelle che ho citato. Il problema è solo se diventano un prerequisito per essere salvati e così via. E seconda chiave di lettura è una consolazione. Se invece con l'Apostolo Paolo tu puoi dire Cristo è tutto quello che ho, la consolazione che riceviamo da questo versetto, da questa verità, è che hai tutto ciò che ti basta, perché Cristo è perfettamente sufficiente ed è tutto ciò di cui hai bisogno per essere salvato e per la tua vita. Terza chiave di lettura, un invito, naturalmente. Se il primo test è fallito, se ti sei reso conto che nella tua equazione non c'è solo Cristo, ma c'è Cristo più qualcosa, o addirittura non c'è proprio Cristo, l'invito che vorrei farti stasera è quello di lasciare tutto ciò che hai, con la quale stai cercando di meritarti qualcosa, di raggiungere qualche obiettivo, e di aggrapparti solamente a Cristo. Cristo è tutto ed è veramente l'unica cosa di cui abbiamo bisogno. E questa è la verità, e come vedremo ha delle conseguenze. Abbiamo detto che Cristo è tutto, ha contrapposto questo insegnamento anche ad altre false dottrine che cercavano di inserire, appunto, come abbiamo visto, Cristo più qualcos'altro. Ma vediamo poi dai versetti successivi che, nonostante abbia contrastato Paolo questo ascetismo legalista dei versetti precedenti, degli ultimi versetti del capitolo 2, come abbiamo visto insieme a Nico, ciononostante mostra che la conseguenza dell'essere unito a Cristo, dell'essere morti e risuscitati in Cristo, dell'avere, nel linguaggio del versetto 3, la nostra vita nascosta in Cristo, dell'avere Cristo il nostro tutto, ha una conseguenza: spogliarsi del vecchio uomo, come abbiamo visto la volta scorsa in Orazio, e rivestirsi del nuovo. Quindi, nonostante fosse contrario Paolo a chi predicava Cristo più opere, non ha mai eliminato le opere dall'insegnamento, non come prerequisito della salvezza, ma come frutto dell'opera di Dio nelle nostre vite. E così vediamo appunto che due conseguenze, possiamo dire così, due punti ancora nel resto dei versetti che vedremo. Prima di tutto delle esortazioni rivolte ai credenti, verso il loro prossimo e verso la comunione fraterna. E poi in ultima analisi un augurio che lascia ai colossesi. Versetti da 12 a 14 vedremo queste esortazioni che lascia al credente, dove dice: rivestite dunque come eletti di Dio, santi e amati. Questa ancora dà delle caratteristiche al nato di nuovo, a colui che si è rivestito del nuovo uomo. Viene definito come eletto di Dio, santo, quindi messo da parte per qualcosa, una cosa determinata, e amato. E cosa deve fare? Deve rivestirsi di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportarci gli uni gli altri, perdonarci gli uni gli altri, e vivere tutto questo nell'amore, che qui dice essere il vincolo della perfezione. L'amore è l'unica cosa che ci può permettere di vivere questi sentimenti e la sopportazione, il perdono nel modo corretto. Non viverlo come degli obblighi o da un punto di vista legalista, ma viverlo guidati e sospinti dall'amore di Dio verso la persona al mio fianco, verso il mio fratello e la mia sorella. E questi sono degli insegnamenti che prima di tutto vediamo vissuti in Cristo. Qui al versetto 13 appunto dice: perdonatevi a vicenda, se uno di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. E abbiamo esempi su esempi di Cristo che viveva con sentimenti di misericordia, benevolenza, umiltà, mansuetudine, pazienza, sopportando, perdonando, in tutti i Vangeli. Non faremo in tempo adesso ad elencarli tutti. E quindi questi insegnamenti che sta dando qui, prima di tutto possiamo vedere come puntano a Cristo, qual è il nostro esempio. Abbiamo visto la volta scorsa dal versetto 10 che siamo rivestiti di questo nuovo uomo che si va rinnovando a immagine di Cristo. Quindi Cristo è diventato il nostro nuovo modello a cui aspiriamo. E non sono nemmeno degli insegnamenti nuovi che Paolo qui dà. Infatti sono degli insegnamenti, delle caratteristiche che appartengono al credente e di cui Paolo ne parlerà anche in altre lettere. E voglio giusto portarvi a far vedere degli esempi. In Efesini 4, leggo dal versetto 1, dove dice: io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri, con amore. Sforzatevi di conservare l'unità dello Spirito, che è il vincolo della pace. Vedete come queste parole si ripetono e sono presenti negli insegnamenti di Paolo. Poi abbiamo il famoso passo in Galati 5:22, il frutto dello Spirito, dove dice che appunto il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine. Vediamo come questi insegnamenti sono costanti nelle lettere di Paolo, perché questo è ciò che è come dovrebbe mostrarsi la vita del credente. Se una persona è veramente morta e risuscitata con Cristo, come abbiamo visto al capitolo 2, se ha la vita nascosta in Cristo, come abbiamo visto all'inizio del capitolo 3, se ha veramente questa unione in Cristo, si è spogliato del vecchio uomo e si è rivestito del nuovo. Questo è un dato di fatto, è una verità. E c'è anche chi ha definito questi versetti con queste caratteristiche dal 12 al 14 come il vestito del sacerdozio quotidiano del credente. Interessante come l'hanno identificato. Proprio per mostrare che non stiamo parlando di caratteristiche che i credenti di serie A devono avere e tutti gli altri, beh, insomma, siamo uomini, va bene così. Ma sta insegnando ciò che un credente, per la trasformazione che lo Spirito Santo comporta in lui attraverso il rinnovamento a immagini di Cristo, attraverso questo rivestirsi del nuovo uomo, come il credente viene visto all'esterno, cosa dovrebbe mostrare. E poi dal versetto 15 al versetto 16 troviamo una seconda conseguenza a questa verità, ovvero un augurio, l'augurio di ricevere la pace e la parola di Cristo per la lode, per vivere questa unità come un solo corpo. Abbiamo visto versetto 15, la pace di Cristo alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siete riconoscenti. Una pace che possiamo vederla applicata su due livelli, una pace verticale con Dio e una pace orizzontale con i nostri vicini, con i nostri fratelli e le nostre sorelle. E questo è qualcosa che Cristo ha compiuto. Possiamo leggerlo in Efesini capitolo 2, ad esempio, dove leggerò dal versetto 11, dove dice: perciò ricordatevi che un tempo voi, stranieri di nascita, sta parlando di noi, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi perché tali eravate, perché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui infatti è la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. La legge fatta di comandamenti in forma di precetti per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la sua croce. Vediamo essere riconciliati tra di noi, i due popoli, ed essere riconciliati con Dio. Quindi possiamo vedere come Cristo in un modo magnifico ha operato questa pace su due livelli. E poi l'altro augurio riguarda avere la parola di Cristo che abiti abbondantemente in noi, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza. Come conseguenza di tutto ciò, siamo resi capaci di istruirci ed esortarci con sapienza, non con indifferenza, non con superficialità, non con ignoranza, ma veramente l'augurio di Paolo è che la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, e questo ci renderà capaci di avere un effetto positivo su tutte le persone intorno a noi, sulla comunità e anche nella lode. Vediamo alla fine del versetto 16. Cantate di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. E ci possiamo subito rendere conto di quanto è difficile vivere queste dinamiche. Quanto è difficile a volte vivere rivestiti di questo uomo nuovo. Teoricamente sappiamo dalla parola di Dio che abbiamo vissuto questo cambio d'abito. Siamo passati dall'essere identificati con Adamo attraverso il vecchio uomo destinati a morte, a essere identificati con Cristo attraverso il nuovo uomo che per opera dello Spirito Santo aspira e si va rinnovando sempre di più a immagine di Cristo. E come è difficile a volte viverlo nei conflitti che abbiamo al lavoro, viverlo nei conflitti che abbiamo in famiglia o anche all'interno della Chiesa, quando di mezzo c'è invidia, quando di mezzo c'è mania di protagonismo, orgoglio, indifferenza soprattutto. Così il brano si conclude con il versetto 17, dove dice: qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. E questo un po' può riassumere, diciamo, tutti i versetti che abbiamo visto dall'inizio del capitolo 3. In qualunque cosa facciate, in parole o in opere, vediamo quali sono state, abbiamo visto la volta scorsa con Orazio, quali sono le opere che bisogna eliminare: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi, cupidigia, idolatria, menzogna, mentire gli uni agli altri. E quali invece sono le opere che dobbiamo di cui dobbiamo rivestirci: sentimenti di misericordia, benevolenza, umiltà, mansuetudine, pazienza, perdono, sopportazione. E poi qui parla di parole e opere. Abbiamo visto anche quali sono le parole da togliere: ira, collera, malignità, calunnia, parole oscene. E quali invece sono le parole che dovrebbero appartenere al credente che è rivestito del nuovo uomo, che sono riconoscenza, versetto 15, la parola di Cristo, istruzione, esortazione e la lode a Dio. E quanto è vero che ognuno di noi combatte un po' con questa realtà. È una verità, è un dato di fatto, lo sappiamo. So che se mangio la cioccolata e non mi lavo i denti ho le carie, eppure a volte ho voglia di cioccolata e la sera sono stanco e i denti non me li voglio lavare. E lo stesso a volte mi sembra che viviamo questa realtà anche nella nostra vita di fede. So cosa ha fatto Dio, so cosa ha operato in me, so cosa dovrei adesso essere, questa luce del mondo, questo sale della terra, rivestito di tutte queste caratteristiche, eppure quanto combatto con ancora gli strascichi del peccato, con le tentazioni. E il consiglio che vorrei lasciarvi a tutti voi, a tutti noi, compreso me, è: se hai difficoltà con questa realtà, se hai difficoltà a utilizzare tutto te stesso attraverso le tue opere, le cose che fai, attraverso le tue parole, le cose che dici, per la gloria di Dio, iniziamo prendendo la sua parola, leggendola, meditandola e pregando. Prima ancora magari di andare verso il nostro prossimo e riuscire a mostrare sentimenti di misericordia e benevolenza, umiltà, misericordia, pazienza, che sono suscitati dall'amore. Se abbiamo difficoltà a fare questo, allora passiamo tempo utilizzando perlomeno le nostre parole in preghiera con Dio, chiedendo di cambiarci. Viviamo nella parola di Cristo per essere trasformati da essa, perché il nostro obiettivo, ciò verso cui stiamo andando, è l'essere sempre più simili a Cristo. E questa è un'opera attiva in noi, non compiuta ancora del tutto, ma possiamo viverla con una grande speranza, sapendo che Dio è all'opera per portarla a compimento. Così, qualunque cosa facciate, in qualunque situazione vi trovate, in parole e in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Amen.